Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Che fra 25 zie ricche ce ne sia una pittrice è ovvio e naturale. La pittrice di cui voglio parlare è zia Henriette. La sua attività prevalente era, oltre al dipingere, il dormire, ma spesso le capitava di fare le due cose insieme. Dipingeva non solo paesaggi, nudi maschili, fiori e altri ritratti, ma amava anche ritrarre se stessa. Altrimenti sarebbe stato perlomeno arduo dare una spiegazione plausibile a quella singolare tinta della sua faccia. Zia Henriette infatti ritoccava con sapienti pennellate le rughe che beffardamente cercavano di farsi strada, cosicché il suo viso era un unico sfavillio di colori. Dominante era tuttavia il lilla. Anche il suo abito era lilla e lei diceva che il lilla era la sua tinta corporale. Se la missione corrispondesse a verità, non ebbi mai l'occasione di convincermene di persona. Come ho detto, quando non dipingeva, zia Henriette si dedicava al sonno, sia che camminasse, sedesse, stesse in piedi o fosse supina, dormiva, e i suoi dipinti suscitavano nell'osservatore imparziale la chiara impressione d'essere stati dipinti nel sonno. Mi capitò di guardarla mentre dipingeva. Il pennello aderiva saldamente alla tela e, giacché dormendo, seduta sulla sua sedia, lei oscillava col corpo in su e in giù come un fiorellino alitato dal vento, e così anche l'attrezzo del mestiere seguiva con costanza il medesimo movimento, facendo apparire sulla superficie ampie linee di lilla, o meglio delle volute orizzontali lilla, perché naturalmente anche dipingendo usava solo il lilla. Svegliandosi notava poi che il quadro era finito. Fu lei stessa a spiegarmi che quelle strisce lilla erano passeggiate cosmiche. Avendo infatti letto La caccia selvaggia di Schneebart, dove 10.000 spiritelli scontenti intraprendono i più incredibili vagomondaggi nello spazio, si era immaginata che i peregrinaggi cosmici fossero lilla. E allora, zia Henriette è una delle 25 zie ricche ritratte e raccontate dallo scrittore tedesco Erich Mühsam a inizio Novecento. Zie ricche che millantano grandi patrimoni, amate e coccolate per questo dai loro nipoti, e che però alla fine se ne vanno, lasciando poco o niente o devolvendo ad altri. Una spassosa galleria di ritratti umani che tra poco apriranno la nostra puntata di oggi di Alice. Ma intanto un buon pomeriggio, benvenuti e bentrovati. Al microfono con voi quest'oggi Natascia Fioretti, in regia tecnica Roberto Conti. A raccontarci Erich Mühsam, poeta e anarchico tedesco del secolo scorso, sarà il germanista Luigi Forte. Con lui ci addentreremo nei racconti di queste eccentriche zie, per poi continuare il nostro viaggio spostandoci a Parigi, dove invece incontreremo Paul Leotot, scrittore poco conosciuto in Italia ma considerato un piccolo mito letterario in Francia, un personaggio al quale Edgardo Franzosini ha dedicato il suo nuovo romanzo, da poco uscito per Feltrinelli dal titolo Per espresso desiderio. Dal Novecento tedesco e francese passeremo poi ai giorni nostri, lo faremo in poesia con i versi di Prisca Agustoni, che ci raggiungerà qui in studio per raccontarci il suo animale estremo, protagonista della sua raccolta poetica uscita per Interno Poesia. E come sempre a chiudere la puntata di Alice ci sarà Mirador, quest'oggi a cura di Ubali Farà, che ci parla di migrazione attraverso il testo di Manuela Anechom, dal titolo Tangerine, uscito per EO. È tempo di cominciare, noi lo facciamo come sempre in musica, con la musica di Rete 2, e apriamo con Laila McCalla e la sua Mesi Bondi.
Merci bon Dieu, car
Luigi Forte è germanista e studioso di letteratura moderna e contemporanea. Ha insegnato nell'Università di Tübingen, Firenze, Bari e Torino. È membro dell'Accademia delle Scienze di Torino e dell'Accademia Tedesca per la Lingua e la Poesia di Darmstadt. Per la Biblioteca Einaudiana della Pleiade ha curato l'edizione in due volumi delle poesie di Bertolt Brecht, ma poi ha curato anche diverse traduzioni. Ad esempio, noi ricordiamo le traduzioni dei poeti Günther Kunert, Wolf Biermann e Michael Krüger, poi diversi anche i suoi saggi, romanzo utopia Hermann Broch e la trilogia dei sonnambuli, e poi ricordiamo anche invece un'opera più recente, Berlino, città d'altri, in turismo intellettuale nella Repubblica di Weimar, che uscì nel 2018 e poi però è stato ripubblicato qualche anno fa nel 2023. Luigi Forte collabora tra l'altro anche con la Stampa di Torino e con il settimanale Azione, e Luigi Forte è nostro ospite quest'oggi qui ad Alice, allora noi lo accogliamo con grande piacere. Ben trovato Luigi Forte.
Buongiorno, vi ringrazio, mi fa molto piacere essere qui con voi e poter parlare con voi di Erich Mühsam.
Ecco, ed infatti noi vogliamo parlare di una nuova pubblicazione uscita per le edizioni Casa Grande, e si tratta allora dell'opera dal titolo La psicologia della zia ricca e il mistero della sua immortalità in 25 racconti esemplari, un'opera scritta appunto da Erich Mühsam che uscì per la prima volta in tedesco nel 1905. Allora noi partiamo da qui, partiamo dall'autore. Luigi Forte, chi era Erich Mühsam?
Erich Mühsam era uno scrittore anarchico, antimilitarista, uno dei massimi anarchici della storia europea, che sognò un mondo nuovo per tutte le vittime della società. Era anche un redattore di riviste, un fondatore di riviste, ma soprattutto lavorò spesso, ad esempio a Monaco, anche per i cabareschi, i testi di cabaret, come potrebbero essere in parte considerati anche questi testi dedicati alle varie zie nel racconto del libro che noi abbiamo ora citato, La psicologia della zia ricca. È stato un soggetto difficile fin da giovane, fu cacciato a scuola già nel 1896, aveva 18 anni, per attività sovversiva legata al Partito Socialdemocratico, e poi più tardi, nato a Berlino ma cresciuto a Lubecca, si trasferì di nuovo a Berlino nel 1901, e dove visse con il suo partner Johannes Nohl, e lì divenne redattore di una rivista anarchica che si chiamava Der arme Teufel, il povero diavolo. Poi si spostò per alcuni anni tra Vienna, Zurigo e Parigi, venne anche in Svizzera all'inizio del secolo del Novecento, frequentando la comunità di poeti nudisti di Monte Verità, vicino ad Ascona, e qui fece amicizia con Karl Greser, interessandosi al suo progetto di una comunità di individui che si opponeva ad ogni forma di schiavitù e di violenza. Poi più tardi vive a Schwabing, si trasferisce a Monaco, dove fonda dei gruppi politici in nome dell'anarchia, e qui fa amicizia con autori anche importanti come Wedekind, anche un grande maestro del cabaret e attore di teatro, come sarà più tardi anche in parte lo stesso Mühsam, e parteciperà poi più tardi all'attività politica, e anzi nel 1918 viene addirittura arrestato per questo, e passa 3 mesi in carcere. Alla fine del 18, tra il 18 e il 19, diventa addirittura membro del Consiglio rivoluzionario dei lavoratori nell'ambito della November Revolution, assieme a grossi personaggi come Ernst Toller, lo scrittore Ernst Toller, e Gustav Landauer. Con loro fu uno degli iniziatori della prima fase della Repubblica Monacense dei Consigli dall'aprile del 1919. Un'esperienza che però finì molto male, perché appunto tra la fine aprile e il maggio del 1919 l'esercito governativo controrivoluzionario diretto da Gustav Nolke annega nel sangue la Repubblica dei Consigli grazie all'aiuto dei gruppi paramilitari che saranno poi futuri nazisti. Stesso Muzam è coinvolto in questa importante e drammatica esperienza, verrà imprigionato e dall'ottobre del 1920 passerà alcuni anni in prigione fino al 1924, dove si ammalerà di cuore e avrà dei grossi problemi di udito fino a diventare addirittura sordo. Nel 1924, uscendo dal carcere, fonda la nuova rivista anarchica Fanal e resta un attivista contro la minaccia della guerra. Per lui l'anarchia era il momento unificante fra rivoluzione e utopia, era la libertà da ogni forma di stato, di monoteismo, di ideologie, e quindi rappresentava un momento di totale affrancamento, e lo sottolinea anche in uno dei suoi testi saggistici scritti già prima, si chiama Bohème, un brano folgorante in cui il vero bohemien e anche il vero anarchico è visto come chi nutre un temperamento nichilista ed è orientato verso lo scetticismo totale nei confronti dei valori tradizionali e dello Stato. Diciamo che tra il 1925 e il 1929 si impegna anche in diverse organizzazioni, fra cui la Rote Hilfe, l'Aiuto Rosso, per così dire, per aiutare i detenuti, ma più tardi, proprio a seguito di questa sua esperienza e ormai della fama che si era fatto come rivoluzionario e anarchico, verrà imprigionato nel febbraio del 1933 dalle SS, in quanto anche ebreo e sovversivo, e verrà poi ucciso nel 1934 nel lager di Oranienburg dalle stesse SS dopo 16 mesi di detenzione.
Quindi il suo è stato un impegno politico importante. Se adesso vogliamo spostare l'attenzione, diciamo, invece sulla sua produzione di testi, un po' qualcosa abbiamo accennato, ma soprattutto sulla sua produzione letteraria, parlavamo prima anche del cabaret letterario facendo riferimento a Franz Wedekind. Allora, perché è importante Erich Muzam come scrittore, come poeta tedesco?
Ma intanto è importante per quella connessione, quel connubio che c'è in fondo tra scrittura, poesia, narrativa anche e politica, e cioè è questa proiezione della parola nella dimensione dell'affrancamento e da ogni violenza e da ogni forma di segregazione. Lui arrivò al punto di credere, e questo forse era un po' il suo limite, che vagabondi, prostitute, artisti, tutti i personaggi che potevano essere al margine della società siano i portatori di una vera civiltà. Naturalmente di una prospettiva un po' particolare, se vogliamo un po' troppo estremista, che tuttavia mette in evidenza questo suo interesse per il momento del libertario. C'è una sua famosa frase che dice: cogli la parola e riempitene il cuore, trasmettila agli altri, la parola è libertà. Nel nome di questo troviamo testi che vanno dalle poesie, c'è una raccolta del 1909 che si chiama Der Krater, il cratere, che sono poesie satirico-cabarettistiche, sempre improntate a questo concetto, a questa prospettiva di libertà, con un certo gusto liricheggiante. Ci sono poi anche tante altre poesie che scrisse in carcere, addirittura sul carcere, in Der Zelle suona una di queste, con la percezione di un tempo vuoto, immobile, senza vita. E accanto alle poesie però nel tempo, soprattutto quando comincia a orientarsi di più verso la politica, lui scrive anche dei saggi, per esempio saggi sul poeta anarchico, con un invito all'impegno civile umano, alla fratellanza, in difesa dei diritti, ma saggi anche sui diritti dei singoli, il diritto per esempio della donna suona uno di questi suoi saggi del 1910. Lui è per il libero amore, perché questa anarchia per lui è veramente il momento unificante tra la rivoluzione e l'utopia. Scrive un saggio anche sull'omosessualità. Scrive dei saggi storico-teorici sulla liberazione della società dallo Stato, scrive addirittura anche un romanzo mai terminato, mai finito, intitolato Un uomo del popolo. Ci ha lasciato anche tre volumi di diari, scritti tra il 1911 nel 1914, e poi una serie di opere teatrali, perché intorno al 1926 partecipa al progetto del palcoscenico di Piscator, la Piscator Bühne, e qui scrive dei testi teatrali interessanti come quello su Judas nel 1928, poi un altro testo intitolato Ragione di Stato, e un testo pubblicato poi postumo dove c'è una visione grottesca della scienza intitolato Alle Wetter, tutti i tempi.
E allora, se dovessimo adesso iscrivere la psicologia della zia ricca, ecco, dentro questa sua produzione letteraria, cosa possiamo dire, Luigi Forte? Come si scrive questa raccolta di racconti nell'opera totale, diciamo, di Erich Mühsam?
Ma intanto questa raccolta di racconti è abbastanza giovanile, perché è del 1905, e poi questa raccolta si iscrive di più nella dimensione, direi, cabarettistica, perché ciascuno di questi raccontini sono dei veri chicche di cabaret, si potrebbero naturalmente presentare e rappresentare sulla scena, e quelle vecchiette che occhieggiano dalle pagine dello scrittore berlinese sembrano tutte uscite un po' da un film di Frank Capra e si lasciano poi sempre dietro una specie di delizioso profumo di eredità, per così dire. Si possono chiamare Olli o Elfriede, Gerda, Miriam, Cunigunde, Ursula o Zerlinda, ma non cambia proprio nulla. Sono in qualche modo immortali, almeno quanto sono le aspettative degli eredi, ci ricorda il buon bohemien cabarettista Mühsam, che qui è veramente un maestro di grottesco e di satiriche performance. Quindi sono destinate a fare i conti in questa sorta di stramba, ma direi esilarante, potremmo chiamarla tanatologia, anche con i mille casi della vita, sempre in agguato sulle illusioni di questi nipoti così avidi. E il malloppo a volte sembra che sia a portata di mano, ma il caso ci mette sempre lo zampino e i sogni si dileguano, come il capitale della zia Maglia, ad esempio, una di queste, che stravince più volte la lotteria e poi perde tutto nel fallimento della banca Trugold & Company. E poi, per citare alcuni esempi, c'è Dorotea, che per anni ha evaso il fisco lasciando un debito immenso al povero nipote Conrad, che disperato si butta poi nel fiume. Per non dire di Gerda, ecco, questa Gerda è una suicida per amore, la più giovane della compagnia, è moderna, disinvolta, porta colletti rigidi, polsini, ha una calligrafia maschile, ama le armi, i nudi di donna e lascia tutto, anziché al nipote Ludwig, alla sua compagna, e il nipote Ludwig impazzisce e ci trasmette in qualche modo, trasmette al lettore un dubbio, ma sarà proprio stata una zia o uno zio, che cos'altro? Insomma, la lista è veramente ricca di grandi sorprese tra i nipoti anche, perché per fare degli esempi, visto che qui abbiamo tantissimi ritratti, c'è Willy che perde l'eredità perché è creduto morto, e Max, e questo è un caso anche molto interessante, non soddisfa in tempo alla richiesta di zia Miriam, ebrea, di convertirsi all'ebraismo. Così vede sfumare il suo sogno di ricchezza e diventa antisemita. E poi ci sono io, c'è Edward che si butta in acqua per salvare un barboncino odiato, Nerino, il canino Nerino della zia Paola, e naturalmente finisce per annegare. Ci sarebbe da dire cosa non si fa per i soldi, ma ecco, però poi la prospettiva non è sempre delle migliori. Qualcuno addirittura finisce in carcere, come Otto, che ha ucciso l'uomo che fustigava la zia masochista e nuda, e qualcun altro anche sulla forca, come il nipote zia Q, che sembra l'alter ego del protagonista di Wedekind, massacra la vecchia che non aveva alcuna intenzione di tirare le cuoie anzitempo. Bisogna ricordare che Wedekind cantava sul palcoscenico di Monaco, in uno dei suoi cabaret, cantava «Ho sgozzato la mia zia», che era vecchia e deboluccia, ecco, è quello che qui avviene anche. Il satirico Mühsam, insomma, non sembra che non risparmi proprio nessuno. E che cosa nasce da questo insieme? Ma secondo me nasce una galleria di ritratti che compone l'immagine di una società avida, ipocrita, una società che affonda sempre più nel disprezzo della creatura umana e dove la comprensione e l'amore sono illusori, così come le eredità delle zie ricche. Lo scrittore che diventerà poi rivoluzionario che sconterà anni di carcere, che sarà ucciso dalle SS, e qui in questo splendido, divertentissimo libro è ancora nelle vesti del clown, ancora nelle vesti dell'attore del cabaret, e sta sulla scena appunto di un teatro come potrebbe essere uno dei tanti cabaret di Monaco all'inizio del secolo. È sostanzialmente un moralista lucido, disincantato, che distribuisce ai lettori molto umorismo, ma perché? In fondo per, credo, smascherare la crudeltà che sta sullo sfondo della nostra esperienza.
Certo, potremmo anche dire che i ritratti che lui ci regala, questa bella galleria, come giustamente diceva Luigi Forte, alla fine sono anche dei ritratti estremamente moderni, no? Anche prima, mentre ci descriveva l'attivismo politico e anche le idee politiche di Musam, la prima cosa che ho pensato è stata che forse è nato troppo presto o comunque in un tempo sbagliato, perché comunque era un personaggio molto moderno anche proprio per le sue idee, adesso direi anche per questi suoi ritratti di queste donne che alla fine sono queste zie che comunque in un modo o nell'altro sono quasi tutte donne indipendenti.
Sì, questo è vero, difatti. L'immagine della donna è proprio intonata alla totale indipendenza, all'autonomia, tiene in mano le redini dei propri affari, non si lascia condizionare da nulla e soprattutto riesce a cogliere dietro l'apparente simpatia, per non dire sentimento di amore dei nipoti o del nipote, tutta l'ingordigia e tutto l'interesse perverso che invece di qui sprigiona.
Esatto, e poi giustamente lei prima lo accennava già, ci sono in diversi racconti anche tantissimi riferimenti o citazioni letterarie, no? Da quelle a Franz Wedekind, riferimento alla ballata di Friedrich Schiller, Der Taucher, il tuffatore.
E, difatti nel corso dei vari ritratti ci sono qua e là a volte delle citazioni, si vede come il nostro Musam sia impregnato naturalmente in letteratura, e questo è un caso singolare perché racchiude in sé, diciamo, le grandi aspirazioni e le grandi tensioni di quel momento storico. Da una parte l'interesse molto vivo, vivace, originale per la parola, per la scena, per la messa in scena delle parole, quindi per il teatro, il cabaret, e dall'altra però, ecco, un sottofondo politico che è quello secondo cui tutto viene orientato, è il sottofondo naturalmente libertario che in quegli anni ha dominato anche i grandi movimenti politici che dal punto di vista della emancipazione purtroppo sono durati troppo poco e hanno portato poi a quello che conosciamo.
Esatto, purtroppo che poi è seguito. Ma allora noi ringraziamo Luigi Forte per averci accompagnato in questa lettura di quest'opera dal titolo La psicologia della zia ricca, che poi queste zie ricche vengono definite nel testo da Erich Musam anche delle vaganti meteore di illusorie promesse, mi sembra una definizione azzeccatissima, ma insomma per chi ci ha ascoltato noi lo ricordiamo appunto La psicologia della zia ricca e il mistero della sua immortalità in 25 racconti esemplari, uscito per le edizioni Casa Grande. Luigi Forte, grazie per essere stato con noi quest'oggi.
Grazie a voi e a presto.
Un joyeux brouhaha, un chaleureux chahut nous retient autour d'une table à peau du ventre bien tendu. Les vieux finissent l'eau de vie tandis que les jeunes mangent leur pain blanc en chatouillant les petits qui s'étouffent en rigolant. Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots mais en petite monnaie. Une forte tête blonde termine sous la menace ses minuscules dés de viande en faisant la grimace. Il en donne un sur deux au chien, moi j'y vois clair dans son petit jeu. Il me supplie du regard, alors je ferme les yeux. Allez, repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots mais en petite monnaie. Le bébé en bout de table sur sa chaise d'arbitre, surveille d'un œil abstrait l'arbre généalogique. Dire qu'on vénère tellement ce petit incontinent, la grand-mère l'embrasse en rital, je vous jure que c'est mieux avec l'accent. Ça me rappelle quand on était gamin, on faisait nos prières en italien. J'ai longtemps cru que Dieu était rital, mais maintenant je sais bien qu'il est américain. Aspirer les taches de vin rouge renversé et des sujets qui fâchent. Les vieux souvenirs de vacances roulent sur la nappe, les miettes de pain, les blagues plutôt grivoises, slalom entre les bouteilles de vin. Les repas le dimanche midi, comme j'ai bu qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie. La prune, la poire, la cerise, on va siroter tout le verger. Le grand-père sort les cigares et se les fait tous taxer. Morceaux de sucre dans l'alcool, raffinement de gastronome, c'est la chasse au canard dans le mar de Bourgogne.
Se penso a Edgardo Franzosini, mi viene subito in mente Il mangiatore di carta, uscito per Sellerio ormai qualche anno fa. Un libro che racconta la storia sconosciuta di Johann Ernst Biren, un curioso personaggio settecentesco scoperto dall'autore tra le pagine delle Illusioni perdute di Balzac. Personaggio curioso che aveva il vizio ossessionante di divorare carta vergata di inchiostro. E insomma, attraverso libri, atti, documenti, memorie epistolari, Edgardo Franzosini ne racconta una vita talmente una vita vera, talmente incredibile da sembrare immaginaria. E proprio qui sta il talento di Edgardo Franzosini nel raccontare e ripercorrere vite con una scrittura biografica che viaggia tra realtà e finzione e ci fa perdere ogni traccia di limiti e confini. E di vite immaginarie ipnotiche Edgardo Franzosini ce ne ha regalate diverse, pensiamo anche a Rembrandt Bugratti, a Bela Lugosi e alla più recente di cui vogliamo parlare proprio quest'oggi qui ad Alice. Lo facciamo naturalmente con l'autore che è in collegamento con noi e subito accogliamo. Buon pomeriggio Edgardo Franzosini e benvenuto ad Alice.
Buon pomeriggio a voi, a lei, agli ascoltatori e grazie per l'invito.
Allora, noi vogliamo parlare del suo nuovo lavoro dal titolo Per espresso desiderio, un'opera che è uscita per Gramma Feltrinelli e un'opera che possiamo dire sulle prime sembra continuare, ecco, una certa tradizione biografica di cui appunto abbiamo accennato prima. Oppure magari in quest'opera troviamo delle differenze rispetto alle precedenti?
Ma diciamo che qua di immaginario non c'è molto, eh? E c'è forse una storia che io ho cercato di ampliare, ma che c'era già nel diario e nelle opere di questo scrittore, che io ho cercato di ampliare ma anche di interpretare. Diciamo che lei ha parlato del mangiatore di carta e se vuole c'è un sottile filo che collega Biren con Liotot, nel senso che Liotot aveva detto, ha scritto più volte di aver vissuto solo per scrivere, tutto quello che aveva visto, ascoltato, provato si erano trasformati per lui in scrittura, anzi a un certo punto circolò una piccola rivista che con l'intenzione sicuramente di non dire una cosa che gli avrebbe fatto, secondo il pensiero comune, gli avrebbe fatto piacere, parlava di Liotot come un uomo che non aveva carne, che al posto della carne aveva dei fogli, delle pagine di carta e al posto del sangue non aveva del sangue appunto, ma dell'inchiostro che scorreva nelle sue vene. Quindi un uomo anche lui votato in qualche modo alla scrittura come il mangiatore di carta, ossessionato da qualche cosa. Diciamo che la prerogativa di questo personaggio, come di tutti gli altri, è sicuramente questa ossessione che nel suo caso è particolare, ossessione a cui lui diciamo non riesce né con la ragione né con la volontà a dominare, e che era l'ossessione, l'amore grandissimo e anche prettamente filiale che lui provava per la madre. E qua poi bisogna raccontare di questa donna tutta particolare, ecco.
Esatto, noi tra poco lo faremo, ma magari sì. Una domanda invece più di carattere introduttivo è: come sceglie lei i personaggi di queste biografie che poi realizza? Quali sono gli elementi? Adesso lei per esempio parlava dell'ossessione, no? Che accomuna, sì, ecco, il protagonista del Mangiatore di Carte anche di quest'opera, ma probabilmente ce ne saranno anche altri di elementi che come dire attirano così tanto la sua attenzione.
Ma spesso, oltre appunto all'ossessione, sono anche personaggi che vivono magari una vita isolata, solitaria, nascosta, e questa è una cosa che mi attrae molto. Gente che ha magari un certo tipo di approccio verso anche il rapporto con gli altri, sempre un po' scontroso, sempre un po' come nel caso anche di Poliotto, anche con delle punte sgradevoli, perché era quella che si chiama anche una mala lingua, Leotò. Quello in qualche modo mi attira. Poi c'è un'altra cosa che sembrerebbe il contrario: devo provare anche per questi personaggi una certa tenerezza, e questo in qualche modo mi lega a Leotò, perché viveva in questa casa piena di gatti e di cani, ma erano esclusivamente cani e gatti randagi, che lui raccoglieva proprio perché randagi, proprio perché inermi, proprio perché indifesi. Ecco, tutti i miei personaggi hanno un po' la caratteristica di essere inermi e indifesi, anche quelli che sembrerebbero come, non so, i Bela Lugosi, no? Ma tutta la sua terribilità, diciamo, è tutta di facciata, di maniera. Poi c'è dentro di sé un tormento e una sofferenza umana, ecco. Questo è una delle caratteristiche in cui possono essere accomunati, diciamo, tutti i personaggi di cui mi sono occupato.
Certo, quindi potremmo dire personaggi spesso non famosi che poi vanno scoperti, che noi appunto riusciamo a scoprire, sì, grazie ai suoi racconti. E, ecco, allora qualcosa abbiamo già accennato, ma magari raccontiamo l'importanza, sì, di Poliotò, perché è stato un personaggio, diciamo, importante soprattutto dal punto di vista letterario. Che cosa lo caratterizzava e soprattutto anche in quali anni è vissuto?
Dunque, Leotò nasce nel 1872, ha una vita lunga, muore nel 1956. Per il lettore di lingua italiana è quasi sconosciuto, anche se sono stati pubblicati i suoi tre brevi libri, tutti essenzialmente autobiografici. Per la Francia invece è uno di quei piccoli miti letterari, quegli scrittori che hanno uno zoccolo duro di lettori e che idolatrano Leotò in questo caso. Il suo capolavoro è questo monumentale diario fatto di 6.500 pagine. Quando verrà pubblicato ci vorranno 19 volumi, e per dire un altro dato, riempiva un metro quadro il manoscritto nella sua casa. Questo grande diario a cui lui quotidianamente si dedicava. Tornava a casa, si metteva a scrivere, parlava della giornata che aveva passato. Il tema centrale era la cosa che più gli premeva, che era se stesso. Era uno di quegli scrittori che parlava di se stesso, ma non per compiacimento, perché ci sono pagine, e comunque tutto il diario è diciamo nel segno della sincerità, di una sincerità addirittura in alcuni casi atroce, in alcuni casi feroce, soprattutto verso se stesso e verso quelli che erano i suoi desideri. Era un uomo che odiava per esempio tutte le idee, quelle conformistiche, banali, odiava le grandi idee, odiava la patria. Per lui l'unico dovere che aveva un uomo era quello di cercare con forza la propria felicità. Per lui la felicità era appunto chiudersi in questa sua stanza, attorniato da cani e da gatti, e cominciare a scrivere, e anche qua lo scriveva al lume di una candela, perché non gli piaceva la luce elettrica, la detestava, così come detestava anche la penna stilografica. Quindi scriveva con una penna d'oca, perché gli piaceva, gli confessava anche l'odore dell'inchiostro, e qua siamo ancora dalle parti del Mangiatore di Carta, e anche lo scricchiolio della punta della penna d'oca sulla carta. Era un piacere fisico per lui, anche lo scrivere era un piacere fisico.
perché lo accennavamo prima, credo sia anche proprio il momento opportuno, pensando anche proprio all'inizio del libro che ci racconta proprio di Paul seduto, qui dice sprofondato con la schiena dentro una vecchia poltrona, logora sformata nella penombra della sua stanza, quindi ci troviamo a casa sua, qui dice sono le 11 di sera del 17 marzo 1916. Allora, com'era la sua casa?
Era questo villino, un villino scrostato a un piano, più che modesto, miserabile quasi, in cui lui viveva con questi animali. Lui adorava gli animali, ci sono delle pagine veramente commoventi nel suo diario dedicato ai suoi animali. Lui li curava, li raccoglieva, poi aveva, quando qualcuno di loro moriva, li seppelliva in questo terreno che aveva davanti alla sua casa, un terreno che lui naturalmente non curava, pieno di sterpaglie, e segnava su una mappa con delle crocette tutti i punti in cui li aveva seppelliti, quindi aveva questa specie di mappa un po' così necrofora dei suoi animali. E le dico, ci sono delle pagine veramente molto molto commoventi, quando parla per esempio alla sera io chiudo la finestra, tiro le tende e metto una ulteriore separazione tra me e quegli animali che sono morti, per i quali lui sentiva ancora un legame fortissimo. Era un uomo anche poi che era attratto dalla morte, dalla descrizione della morte, faceva dei necrologi bellissimi per il giornale, tanto che Gide, che era un amico, aveva questa preoccupazione di dover morire e di non poter leggere il necrologio che gli avrebbe fatto. In realtà aveva ragione, perché Gide morì prima di Liotot, e Liotot scrisse delle pagine molto molto belle, molto toccanti sulla morte di Gide. Ma poi uno di quei suoi libri, le sue opere autobiografiche, si intitola In Memoriam ed è dedicata al padre. E buona parte di questo testo è dedicato a quell'osservazione che lui fa quasi da entomologo della morte del padre, con tanti particolari fisici minuziosi. E sai, come tanti quelli che parlano sempre di vitalismo, di piacere, eccetera, poi alla fine in qualche modo anche lui corteggiava la morte. È un classico questo, sempre.
Si è come affascinati ad un certo punto, no? Quando ci si pensa spesso.
Le uniche due, diciamo, attività umane, azioni umane che lui descriveva con minuzia erano gli amplessi che faceva con questa sua amante e appunto la morte. Insomma, anche qua c'è un classico legame tra amore e morte. E lui era una specie di cantore, si autodefiniva un collezionista di funerali, perché spesso andava ai funerali magari appunto di gente sempre dell'ambiente artistico, per poi fare un resoconto minuzioso e anche spesso molto pungente delle reazioni anche della gente che seguiva il feretro, ecco.
Ed in effetti, ad aprire la storia, dopo che noi possiamo leggere diverse descrizioni, quella della casa o anche la descrizione del personaggio, quindi come diceva lei, il suo amore per gli animali, lei nel libro scrive proprio ieri ha fatto il conto del suo piccolo zoo, 22 cani, 38 gatti, una capra e un'oca, e insomma e via dicendo, però poi la storia in realtà si apre proprio con un funerale in famiglia.
Sì, una donna, sua zia, che è moribonda, e la nonna lo chiama e lui va, prende il treno, ma l'unico pensiero è vedrò lei, e lei è sua madre, questa donna che lui ha visto pochissimo, nel senso che la madre, dopo averlo dato alla luce, lo abbandona 2 o 3 giorni dopo. Quando lui è un ragazzino, si vedono per poche ore, 4 volte in visite occasionali, casuali. Una di queste però è importante, perché lui quando ha 9 anni incontra la mamma in questa stanza d'albergo, lui la descrive con questo grande specchio alle spalle, la mamma è appena si è appena svegliata, si alza dal letto, ha questo corsetto in cui si intravede il seno e lui pensa: che bella mamma che ho. E comunque questa immagine della madre rimarrà come un'ossessione per tutta la vita. Lui ne parlerà spesso nel suo diario e diciamo è un momento fondamentale, ma non quello capitale, perché quello capitale della sua vita e della storia che ho raccontato io sono questi tre giorni che loro passano per la prima volta assieme al capezzale di quella che è per Paul la zia e per Jean, cioè la mamma di Paul, la sorella. E anche qua c'è una cosa tutta particolare, perché sembra di assistere a una commedia degli equivoci un po' tragica, nel senso che la mamma arriva, loro si presentano e si danno del voi, del lei, no? E a un certo punto la mamma prende in disparte la nonna e dice: ma scusa, ma chi è quello lì? E la nonna dice: ma quello è tuo figlio. Va bene, per tutta la giornata comunque continuano a fingere di non conoscersi. Una pochade tragica, cioè quelle commedie in cui ci sono equivoci, ci sono riconoscimenti.
Sembra quasi una commedia pirandelliana per certi versi.
Per certi versi sì, però con una certa licenziosità che è propria di un certo tipo di commedia francese dell'Ottocento, però con una cosa, con un sottofondo tragico, nel senso che si tratta di un figlio e di una madre. Comunque davanti alla zia che è moribonda c'è il riconoscimento, comunque la madre gli dice: avvicinati, so chi sei. E da quel momento in poi, come scrive Léotot, cademmo uno nelle braccia dell'altro. Da quel momento non si staccano più. Lui addirittura, quando lei si ritira in camera, la segue e per tutta la vita avrà questo rimpianto. Non so fino a che punto erano sue fantasie, ma certo anche la madre in qualche modo forse lo aveva incoraggiato. E il rimpianto era di non essere stato quella sera davanti ai suoi no, di essere stato troppo timido, troppo sensibile. Dopo questi tre giorni non si vedono più, ma si scrivono per qualche mese un'ottantina di lettere, che sono lettere che non si scambiano un figlio o una madre, specie all'inizio sembrano lettere di due amanti.
Sì, sì, come diceva lei, anche comunque il comportamento della madre, diciamo anche le lettere che lei scrive sono comunque equivoche, non sembrano quelle di una
madre. Sono equivoche, esatto, sono ambigue, sono equivoche. Solo alla fine, diciamo, della loro corrispondenza lei capisce che forse è andata un po' in là, ha paura soprattutto, lei ormai vive lontano, vive a Ginevra, ha sposato un famoso clinico, ha due figli e ha paura che Paul venga un giorno o l'altro a trovarlo. Lei gli dice, gli assicura che ha parlato di lui col marito, in realtà non parlerà mai di questo figlio segreto con il marito.
Una curiosità, Edgardo Franzosini, lei insomma di questo rapporto particolare che Léotot aveva con la madre, preso diciamo dai diari che ha letto?
Sì, esatto, non c'è nulla di inventato, è un incesto immaginario, ma non perché l'ho immaginato io, perché lo immagina Léotot e ne parla e ne ha sempre un rimpianto di non essere andato più in là. E anche quando aveva 70 e passa anni, o comunque lungo tutto il suo diario, ogni tanto spunta fuori e dice: ma anche stanotte ho sognato un bellissimo sogno, ero con mia madre, facevamo l'amore. E poi anche le donne che poi aveva avuto, spesso scriveva: chissà cosa penserebbero se sapessero a chi sto pensando mentre le bacio. Perché era sempre la sua, diciamo, ossessione. E anche la donna con cui diciamo avrà la relazione più lunga è una donna che assomiglia alla madre, anche lei lo tratta malissimo, ma lui va in visibilio quando magari gli sussurra qualche oscenità all'orecchio, magari lo chiama bambino mio, e lui scrive tutto questo, scrive, non omette mai niente nel suo diario.
Per lei quanto è stato difficile o facile scriverne, ecco, di questo rapporto così particolare con la madre, ma poi in fondo anche della storia col padre, no? Perché anche lì c'è un rapporto particolare.
perché il padre anche lui era un personaggio tutto particolare, questo grande uomo, un bel uomo, grande, grosso, dei baffoni alla Maupassant, che aveva due passioni, le donne e la caccia. Aveva avuto all'inizio qualche velleità, voleva fare l'attore, poi si era ridotto a fare il suggeritore, il souffleur, alla Comédie Française. Tra l'altro, nelle mie ricerche ho trovato che la grande Sarah Bernhardt, nella sua autobiografia, addirittura trova il tempo per fare un accenno a, si chiamava Fermin Léautaud, perché, ma un accenno particolare, perché dice: ricordo, era la Comédie Française, c'era questo suggeritore e che aveva un accento provinciale fortissimo, quindi si può immaginare come se appunto se noi sentissimo i versi magari di Racine o di Corneille suggeriti con un forte accento, che ne so, pugliese o lombardo. Questo era un personaggio, appunto, anche lui. Léautaud dice: mio padre non era egoista, era indifferente a tutto, era un uomo appunto sensuale, era un uomo che faceva collezione, insomma, di rapporti, e infatti Léautaud spesso diceva, aveva confessato: chissà domani mattina quale mamma nuova avrò in casa, no? Perché era un via vai da quel punto di vista. E dice: la difficoltà è stata di non fare dire a Léautaud cose che non aveva detto. Cioè, sarebbe stato più facile, come dire, anche forzare sui toni, magari in qualche modo avrei potuto dare alla storia una sottolineatura magari in qualche modo più attraente. Io ho preferito però rimanere in quel detto e non detto, che è un po' la cifra di questa storia, in questo tutto suggerito, ma dove le cose non sono mai chiare. Potrebbero essere andate così, ma è tutto, diciamo, tutto lasciato un po' all'immaginazione a quel punto del lettore. E quindi non è stato facile.
Però si evince anche dal racconto che, insomma, la madre ha abbandonato il figlio quando era piccolo. C'è, sì, anche questo discorso dell'abbandono, no? Che è molto profondo.
Sì, assolutamente. È una madre completamente assente, che poi diventa, come può essere, succede, presente fino a diventare un'ossessione in questo caso. Una madre che lo abbandona subito, che anche nel racconto che io faccio, che ripeto è veritiero, anche dopo questi tre giorni, quel loro incontro che avrebbero dovuto, l'ultimo incontro che avrebbero dovuto avere alla stazione, anche lì lei si comporta come se non avesse, alla fine, dopo avergli fatto trascorrere tre giorni facendogli credere di amarlo profondamente, lei in qualche modo non si fa trovare alla stazione, dice di aver perso il treno, di aver preso un treno in ritardo. In realtà poi Léautaud guarda e vede che ha dei pacchettini, probabilmente aveva preferito andare a far spese, a far compere, piuttosto che essere lì in quello che doveva e diventerà l'ultimo appuntamento con la persona che aveva messo al mondo, ecco.
Però è chiaro anche che qui, almeno nelle varie interpretazioni che si possono dare, una è senz'altro quella di pensare che questo amore, questo affetto che è mancato a Léautaud, sia da parte della madre ma anche da parte del padre, che comunque pensava molto, sì, a sé, che aveva storie con diverse donne, eccetera, e quindi questi costanti, se vogliamo, anche tradimenti e queste ferite, in un certo qual modo lui sempre di più si è allontanato in qualche modo, o ha maturato un'insofferenza per l'umanità, per le relazioni con gli altri, mentre invece è sempre di più cresciuto l'amore per gli animali, come dicevamo inizialmente. Lui un po' negli animali forse ha riversato, ecco, quello che non è riuscito a trovare nelle relazioni umane. Ma questa adesso è una mia interpretazione, le può anche dire naturalmente.
No, assolutamente, è stato quello. Diciamo che la differenza tra tanti amanti degli animali, perché sappiamo che ci sono anche amanti della natura e degli animali, persone che sono poi state spregevoli, ecco, non era sufficiente per lui amare gli animali. Lui si toglieva letteralmente il pane di bocca per gli animali, mangiava non, diciamo, quello che dovrebbe mangiare una persona, ma per riuscire a nutrire i suoi animali. Poi verso la fine della sua vita lui ha un, e questo mi piace sottolineare, ha un certo successo, cioè qualcuno o comunque ha una notorietà. E da cosa gli deriva? Gli deriva proprio dal mezzo che stiamo usando in questo momento, dalla radio. Mm. Perché negli anni 50, a un certo punto, uno scrittore francese, Robert Mallet, pensa che potrebbe fare una serie di interviste a Paul Leotot. Ne mette in programma 10, diventeranno più di 43-44 mi pare. Perché gli ascoltatori cominciarono ad essere affascinati da questo personaggio che aveva, dicevano, una voce da sirena, ma soprattutto per le cose che diceva, cioè senza peli sulla lingua, parlava della società letteraria, parlava di se stesso, parlava naturalmente anche di questo amore per la madre. E fu il suo grande successo, e quella, la notorietà che gli arrivò e il denaro che gli arrivò, lui lo spese esclusivamente per i suoi animali. Si comprò un abito e un paio di scarpe. Ma se voi andate a vedere le foto di Leotot, ce ne sono tantissime, anche fatte da fotografi importanti, specie verso la fine della sua vita, cioè quando era diventato in qualche modo, aveva una certa notorietà. E vedrete che è una specie, una via di mezzo tra un clochard, un barbone e un dandy, no? Magari indossava due giacche, magari un foulard però unto, sudicio, un bastone, e poi aveva sempre queste sporte piene di pacchettini dove c'era il cibo che dava poi ai suoi gatti, ma non solo ai suoi gatti. Faceva la passeggiata ritornando dal suo lavoro, faceva la passeggiata lungo il giardino di Luxembourg di sera e buttava oltre la cancellata cibo anche per i gatti che randagi che vivevano lì.
E insomma, meraviglioso. Tra l'altro, tra i suoi vari gatti randagi mi sembra ce ne fosse uno in particolare, una gattina bianca, che forse per lui aveva un significato particolare.
Sì, no, ce n'erano tante comunque. Se vuole un'altra cosa particolare che solo lui poteva fare, lui viveva facendo un po' redattore, un po' l'impiegato in questa rivista che era importante, la Mercure de France, ma faceva anche cronache teatrali. La cosa particolare era che naturalmente anche nelle cronache teatrali lui era ferocissimo, no? E spesso, e ce ne sono alcune, sono state raccolte, in cui cioè, nella prima parte parla appunto, ma brevemente, dice ieri sera ho assistito a questa commedia abbastanza mediocre, eccetera, eccetera, ma non è il caso di parlarne troppo. Vi voglio invece parlare di Mimì, la mia gattina bianca che ieri sera si è rotta la zampina e andava avanti e il direttore Valè, che era molto tollerante con lui, gliele pubblicava e qualcuno si lamentava, ma però non cambiava mai.
E insomma, Edgardo Franzosini, allora noi la ringraziamo intanto per averci raccontato la storia di Paul Leotot, partendo naturalmente dal suo libro, che tra l'altro presenterà anche qui da noi prossimamente, vero, a Locarno se non sbaglio?
Sì, lo presenterò alla biblioteca di Locarno, ci sarà con me Stefano Vassere e Sergio Roic.
E sarà a maggio?
Sarà il 25 maggio, sì, il 25 Perfetto. Maggio.
Così i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici magari stanno già prendendo nota, anche se insomma c'è ancora qualche settimana di tempo. Sì. E noi allora ringraziamo Edgardo Franzosini per essere stato con noi e per averci raccontato il suo nuovo lavoro dal titolo Per espresso desiderio, uscito per Gramma Feltrinelli. Grazie.
Grazie a voi e vi aspetto.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande. Ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Duermo la hierba y solo amigos junto a mí, hablan de amor en plaza grande. De sus amores y problemas no lo sé, tristes o no. A modo mío, avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mío, avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, nella mia casa in piazza grande. Chi mi crede prendo amore, amore no, quanto meno. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande. E meno male che briganti come me qui non. ce n'è. A modo mio, siento un deseo, un cariño mío. Me hace falta un pedirle a Dios, mas esta vida no la cambiaré. Solo l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho, e te li do. E se non ci sarà più gente come me,
Agustoni, classe 1975, luganese, ha vissuto in passato molti anni a Ginevra e dal 2002 si divide tra Svizzera e Brasile. Premio svizzero di letteratura con la sua raccolta di poesie Verso la ruggine, uscito per Interlinea nel 2022, e poi anche il premio Oceanos dedicato alla letteratura di lingua portoghese. Traduttrice, docente universitaria in letteratura italiana e comparata, Prisca Agustoni scrive e si autotraduce in italiano, francese, portoghese e spagnolo. Spazia dalla critica letteraria alla narrativa alla poesia e si muove con disinvoltura tra queste lingue neolatine. Adesso è da poco uscito per Interno Poesie Editore una sua nuova raccolta di poesie dal titolo L'animale estremo, e noi vogliamo parlarne quest'oggi qui ad Adice. Lo facciamo proprio con Prisca Agustoni, che tra l'altro ci ha raggiunto in studio qui a Besso. Buon pomeriggio e bentrovata, Prisca Agustoni.
Buongiorno a tutti, grazie mille, sono felice di essere qui con voi.
Allora, noi vogliamo partire dal titolo. L'abbiamo detto, la raccolta di poesie si intitola L'animale estremo, lo ritroviamo anche subito nei primi componimenti che aprono la raccolta. E allora, chi è questo animale estremo?
Con questo titolo volevo un po' esprimere un sentimento dell'umano che abita, non solo dell'umano, ma di ciò che vive e che abita il nostro pianeta, che si sente sempre di più messo in disparte dalla gentrificazione, dalle costruzioni, dall'avanzo di quello che si intende come società, il progresso, diciamo. Quindi l'animale è inteso quindi come un sentimento di smarrimento e allo stesso tempo di attaccamento alla vita. Un istinto, diciamo, no? Un istinto di attaccamento alla vita e allo stesso tempo di smarrimento, ecco, questo sguardo un po' aritroso verso dove? Verso un orizzonte sconosciuto.
Noi adesso tra poco ci addentreremo nella raccolta, andremo anche a leggere alcune poesie. Prima però restiamo ancora sulla struttura. Abbiamo visto il titolo e come si compone, ecco, la raccolta, perché ci sono anche dei sottotitoletti all'interno che scandiscono un po' il tema, la tematica e anche il ritmo.
Uno dei temi portanti, diciamo, del libro è l'osservazione di come cambiano le nostre città e soprattutto come cambia il paesaggio, il nostro paesaggio. Io qui mi riferisco indirettamente, evidentemente, alla mia esperienza personale, quindi sono cresciuta in Ticino, in questa zona del Ticino che si allunga, che va dalla Lombardia verso le Alpi, e che quando io ero bambina era scandita da praterie tra un villaggio là e l'altro. E nel corso degli anni, nel corso dei decenni, ho visto, abbiamo tutti assistito allo smantellamento di queste praterie verso un'idea di una periferia, diciamo, allungata, no? Un'industrializzazione allungata. E quindi volevo un po' rendere questo nei miei testi e ho deciso di lavorare con l'idea di un, appunto, fotogramma di un nuovo cantiere, che è il primo blocco, dove cerco di parlare parlare un po' della costruzione di un cantiere, la presenza di un cantiere come un vicino costante. Poi segue un altro blocco, giardini verticali, quindi entro nell'intimità di chi vive in questi blocchi di cemento, per poi arrivare alla poesia in prosa, quindi fiori di catrame, che sono veramente degli appartamenti. Ho immaginato, in realtà non ho immaginato, ho vissuto molti anni a Ginevra in un monolocale ed è stata la prima mia esperienza in un palazzo dove vivevo al quinto, al sesto piano, quindi lontanissima dalla terra, molto vicina al cielo, eppure avevo vicino a me delle presenze umane che le sentivo attraverso le pareti. E quindi è un'altra forma di immaginarci la comunità, la società, il vivere assieme. E quindi il terzo blocco, Fiori di Catrame, ho voluto un po' riproporre questo sentimento quasi di un respiro collettivo, ma senza l'intimità della famiglia o senza l'intimità di chi vive al pian terreno, diciamo, no? Di chi convive, un'altra forma di convivenza. Poi c'è un quarto blocco, Piano Sequenza, in cui mi allontano un po' da questo palazzo, da queste costruzioni, e osservo nuovamente un po' la città come un osservatore esterno, per finire appunto con un ultimo blocco, Lingua Sommersa, in cui cerco di, come dire, di fare una riflessione poetica, evidentemente, sul destino un po' della nostra, così, della nostra specie umana, immersa in questo nostro periodo di forte cambiamento anche climatico.
Ecco, adesso ascoltandola, una cosa che ho visualizzato è lo spazio, no? Pensando anche alla sua vita in movimento tra Brasile e la Svizzera italiana in particolare, perché penso che ci sia una forte contrapposizione proprio a livello di grandezza di spazi in qualche modo, no? Che quindi magari lei su questo ha anche una sensibilità particolare, un occhio.
Sì, io direi che più che la differenza tra i due spazi, quello che permette uno sguardo più, diciamo, forse preciso e forse più sensibile in questo caso, è il fatto di allontanarsi costantemente dal proprio spazio. Quindi quando ci si allontana da un problema o anche da un territorio, lo si prende a fuoco in modo diverso. Quindi questo costante movimento pendolare, no? di andata e ritorno tra due spazi così diversi, in effetto, a livello proprio anche ambientale. Quindi io vivo in Brasile in una città, in una casa immersa nella foresta atlantica, attenti, non è l'amazzonica ma è l'atlantica, quindi vicino a Rio de Janeiro, ma comunque è una foresta rigogliosa, diciamo, e allo stesso tempo in un contesto urbano e anche culturale dove appunto ho assistito alla costruzione di interi quartieri in un anno. Quello che io poi ho ripreso in questo libro, quindi pensando al mio Ticino, al mio territorio d'origine, io l'ho visto in Brasile nell'arco di un anno, quindi è questa accelerazione che io ho vissuto da spettatrice anche sconosciuta, conoscevo poco i dati culturali del paese nuovo, no? Ma questa accelerazione verso un futuro inteso come urbano di cemento, mi ha permesso, questa presa di coscienza mi ha permesso di tornare in Ticino e osservare questo movimento che è avvenuto in modo molto più lento, ma che anche qui è avvenuto in modo diverso, con paesaggi diversi, ma che anche qui ha vissuto un po' le stesse conseguenze, ecco. Quindi direi che il fatto di convivere o di spostarmi costantemente su due luoghi così diversi mi ha permesso anche di trovare dei punti in comune e soprattutto uno sgomento, uno smarrimento di fronte a quello che noi stiamo facendo, come noi stiamo occupando il territorio e come lo stiamo cambiando.
Ma un'altra cosa che ha detto che mi ha fatto riflettere è questo movimento pendolare, no? Questo spostarsi. Ecco, allora le volevo chiedere quanto ha influenzato o influenza questo, la sua scrittura? Perché comunque questo, come dire, da un lato permette di mettere a fuoco, quando ci si distanzia, le cose, i temi, ciò che si vive, sempre con una prospettiva anche, oltre che diversa, anche nuova talvolta, perché l'allontanarsi permette anche di vedere e sentire cose che magari da vicino non si percepiscono, non si mettono così a fuoco, non gli si dà importanza. Però dall'altro a volte dà un po' anche la sensazione di una perdita di radici, di terraferma, no? Penso che questo in qualche modo vada a influenzare la sua scrittura.
Senza dubbio, è una ragione di inquietudine e credo che sia uno dei motori, perlomeno per me, non tanto l'inquietudine ma il mettere in discussione, il domandarsi, no? Per me la poesia è anche uno spazio di riflessione, quindi è un genere letterario come altri, ma mi piace pensare alla poesia come a un luogo di riflessione e di uno strumento che mi permette di interrogare me stessa e anche il mondo. E quindi evidentemente questa inquietudine, costante ricerca di un'origine perduta, forse è un po' romantico, però comunque di una ricomposizione di qualcosa che non è più lì, che si è frammentata, evidentemente forse è ancora più forte in chi parte, in chi migra, in chi vive su due luoghi, in chi abita due territori e in chi deve far ritorno, anche perché c'è comunque uno sforzo fisico. Non è così evidente sempre essere presenti quando si ha voglia, quando si ha bisogno. Mi ricordo che durante la pandemia è stato particolarmente significativo. Io pensavo spesso, dicevo, accidenti, spero che la mia famiglia si protegga, perché se dovesse succedere qualcosa io non potrò tornare. E questo credo che per chi scrive, per chi lavora con l'arte, per chi vuole farsi delle domande anche scomode, è un motore importante.
E questo adesso mi ha fatto pensare anche alla musicalità della lingua, mm-hmm, che cambia, no, da un contesto all'altro. Penso che questo, visto che lei scrive ma si autotraduce anche, mm-hmm, e nel suo processo di scrittura avrà un ruolo determinante.
Senza dubbio, infatti forse uno degli aspetti più importanti di questo movimento pendolare è senza dubbio il movimento tra le lingue. Molto presente nella mia processo di scrittura e anche nel mio modo di affrontare le cose, di esprimere quello che sono e quello che sono gli altri. Quindi evidentemente l'approccio che a volte va anche oltre il senso, cioè l'essere affascinati da una parola il cui significato non è sempre molto evidente, molto chiaro, ma trovo sia interessante questo slittamento verso un territorio a volte paludoso, no? Che non è così chiaro, così riconoscibile nella tua lingua materna. E questo mi interessa per la scrittura, mi interessa molto questo dovermi spostare verso territori non di terraferma, ecco. Molto spesso quando mi autotraduco o scrivo nuovamente un testo in un'altra lingua, mi obbliga a riflettere ancora di più sulla lingua di partenza. E spesso e volentieri mi obbliga a interferire, quindi a tornare, no, sulla versione 1 e a modificarla. E questo movimento costante, anche qui pendolare da una versione all'altra, lo penso anche questo come un movimento di un cantiere in costruzione, no? Quindi anche qui torniamo all'idea del cantiere, della costruzione, cioè non è mai veramente pronto un testo, nel senso che spesso e volentieri, quando poi magari lo traduco in francese, c'è qualcosa nella lingua francese che mi fa tornare alla versione italiana e a dirmi accidenti, forse funzionerebbe meglio se. È un po' caotico il processo, ma è molto stimolante perché un testo non è mai una cosa sola, diventa quasi un animale anche lì, con più teste, che si moltiplica, diciamo.
Anche, quindi anche animato, cioè vivo, fatto che un testo sia
sì,
vivo, no?
Vivo. Poi a un certo punto devo dire adesso basta, adesso vado oltre.
E allora adesso noi qualche linea generale l'abbiamo tracciata per dare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici l'idea di quello che possono trovare all'interno di questa raccolta di poesie. Però noi invece con Prisca Gustoni vogliamo adesso entrare un po' più nel dettaglio. Allora Prisca ci accompagnerà un po', ci guiderà quasi per mano. Allora, da dove vogliamo partire, Prisca Gustoni?
Premetto che le poesie non hanno quasi nessuna a un titolo, ma sono delle sequenze, quindi questa poesia ve la leggo, poi magari ne parliamo. Disfare un mondo per erigerne un altro. Cocci, rifiuti, vibrazioni, la scavatrice spacca la terra, pietra levigata che intaglia la civilizzazione del rumore e del vetro. Mentre i bulldozer squarciano le viscere della città alla ricerca della sorgente, del cuore sanguinante dell'animale, si aprono ovunque dei pozzi, dei canali, delle vene, dei bacini vicino al parco. Noi, al riparo dalla demolizione e dalla cenere, aspettiamo che l'istinto di vita resista, nonostante lo scavo, e fioriscano le ortiche, invisibili e primitive le radici.
E insomma, qui il tema della costruzione, dell'urbanizzazione, già lo troviamo prepotente, no? Come dicevamo prima.
Sì, sì, c'è evidentemente tutta l'idea della macchina, no? Intesa come una macchina gigante che squarcia, che apre, che scava, che ha una forza anche lei comunque, e allo stesso tempo qualcosa sotto che resiste. C'è sempre questa idea di qualcosa di sotterraneo che resiste, che siano queste radici, che è il verde e che in fondo siamo, è quello che vive, che ha linfa. Nella parte finale lo vedremo, lavoro con l'idea della lingua anche come qualcosa che comunque ci attraversa tutti quanti come esseri umani, ci attraversa, ci definisce e ci permette di sopravvivere da millenni.
Senta, adesso è vero che, come dire, io le ho chiesto di scegliere delle poesie, no, per condurci attraverso la sua raccolta, però adesso io ne ho trovata una che mi ero segnata ieri. Mm-hmm. Adesso allora gliela voglio leggere perché sono curiosa quello che mi racconta poi a proposito della poesia. Traccio una linea di gesso attorno al cuore. Ho rami fioriti attorno al collo e in bocca il canto dei lupi tristi della foresta. Dormono con me sulla mia schiena, coprendomi come un manto, le ali chiuse di un angelo. Spero di uscire indenne da questa bianca notte spettrale. Ecco.
quello che posso dirle è che comunque credo ci sia un filo che ci porta dalla poesia che ho letto a questa, nel senso che comunque si tratta di esseri quasi spettrali, cioè di presenze, no? Che abitano questi luoghi e di presenze che hanno una vita interna molto forte e allo stesso tempo è racchiuse dentro qualcosa che le mettono un po' allo sbaraglio, che le mettono all'angolo, no? Quindi questa idea di essere marginalizzati, non solo in termini sociali, ma anche proprio a livello di sogni, di realtà, di possibilità, di realizzazione anche ambientale, cioè avere una vista, un orizzonte aperto verso qualcosa, verso un paesaggio, o di vivere all'interno di blocchi di cemento che guardano verso altre finestre. Ecco, è un po' questa la realtà. Questi esseri che vivono, che siamo noi, che vivono in queste realtà, sviluppano evidentemente anche una forte vita interiore per poter immaginare un altrove. Si respira come le balene attraverso le branchie dell'edificio. Ad ogni movimento è il mare che trema e rientra. I mattoni come delle squame, occhi senza palpebre che ci fissano. E mentre si sfa la chiglia, scivoliamo sempre più in basso, in un oceano rinchiuso tra le griglie, tutti quanti arpionati dentro.
Ecco, devo dire che questa me l'ero segnata anch'io, mi era piaciuta particolarmente questo si respira come le balene e poi questa immagine del restare arpionati dentro, questa la trovavo molto forte, a me personalmente ha parlato diciamo in modo molto intenso. Le poesie sono anche molto soggettive, ognuno di noi viene catturato da un testo piuttosto che dall'altro.
Penso sia questa idea di una dimensione molto, molto grande, no? Un animale che è quasi un paese, quasi un territorio a sé stante. E allo stesso tempo che è comunque circoscritto da una fisicità, da una materialità, da dell'idea della fine, comunque una creatura che vive ma che non è eterna. E allo stesso tempo che è fragile in verità, perché comunque risponde anche a delle esigenze, a delle temporalità anche per quanto riguarda la possibilità di vivere senza respirare, no? Le balene hanno tutta questa fantastica e meravigliosa capacità di stare tantissime ore senza dover respirare. Però allo stesso tempo la balena è anche vittima dei nostri attentati come umani, no? Quindi l'idea di essere arpionati, usare il verbo anche che si usa per catturare le balene.
Per ucciderle,
mi sembrava interessante per rendere l'idea di quello che è anche il nostro essere attivi e passivi in questo movimento di costruzione e allo stesso tempo di cammino verso una nuova comunità, verso un nuovo abitare, l'idea dell'abitare. Quindi siamo vittime in parte delle nostre città e allo stesso tempo siamo noi stessi gli artefici di queste città, della bellezza anche delle città, dei nuovi modi di abitare il mondo e della necessità soprattutto di costantemente ripensare la nostra vita in comunità. Ecco, penso che viviamo, l'ho ripetuto spesso qui, ma viviamo un momento particolarmente critico in questo senso, no? Quello che noi facciamo comunque ha un effetto diretto anche su quello che poi sarà la mia vita, la tua vita, la vita del mio vicino.
Anche la vita dei nostri figli, insomma, sì. Soprattutto. Allora, noi abbiamo parlato dell'animale estremo, naturalmente, che dà titolo all'opera. E adesso concludiamo con la lingua sommersa. Ecco, come rientra la lingua sommersa in tutto questo?
Per lingua intendo evidentemente non solo la lingua in sé, quindi l'italiano, il portoghese, il francese, ma l'idea di la necessità di un'espressione, di quello che ci rende vitali, di quello che ci rende vivi, quindi la nostra necessità di inventare storie, creare mondi diversi. Che è quello che credo ci ha permesso di sopravvivere e di arrivare fino a qui. E quindi come comunità anche qui è questa ultima parte del libro vuole un po' rendere così, creare alcune poesie in dialogo anche con alcune voci. Qui c'è un dialogo intenso con Agota Christoph, che è una scrittrice che ammiro moltissimo, ma anche pensare un po' all'idea di una migrazione della nostra storia dai tempi remoti verso il futuro. E quindi vorrei magari leggervi la poesia che apre questa ultima parte, che credo riassuma abbastanza bene quello di cui stiamo parlando. Siamo una specie che migra, senza orme né residui nella memoria della gente, solo ombre, parole in mutazione, segreti questi tre chiodi nello sterno. Un giorno la bufera ci prende sul pendio, dove abbiamo fatto sosta. Animali dormono attorno al fuoco, mentre madri coltivano l'orto. Poi giunge la pioggia e la paura, e ci mettiamo di nuovo in viaggio. Solo un cane ci segue, quasi umano, verso nord. una carovana silenziosa che sale lungo il tempo, fino al tempo dello schermo.
Cioè, deve spiegare.
Beh, sì, c'è questa idea della migrazione, della... Evidentemente non sono persone qui che migrano, ma sono i tempi storici, no? Il nostro pellegrinare da sempre alla ricerca di un luogo dove sostare in pace. In tempi di guerra questa pace è veramente un'utopia. Sì. E quindi c'è quest'idea di una migrazione che è quella che in realtà da sempre muove l'essere umano verso altri territori, poi lo muove anche verso la caccia, verso la guerra, per la conquista di questi territori. Conosciamo la storia.
Certo.
Ma c'è anche appunto questa nozione di una necessità, di una fragilità. Dobbiamo metterci nella condizione di capire che senza un rispetto verso i riti della natura e degli animali che sono i nostri amici e i nostri complici e i nostri compagni di viaggio, questa sosta, questa pace, questo stare attorno al fuoco, questo coltivare l'orto non è possibile, perché siamo sempre destinati a migrare nuovamente. E qui c'è l'idea della salire nel tempo fino al tempo dello schermo. Lo tempo dello schermo è il nostro tempo attuale, in cui la realtà ci arriva spesso filtrata dallo schermo, è meno concreta, ma è comunque un'altra modalità di vita. Non possiamo negare il fatto che, essendo a favore o contrari, comunque viviamo in questa realtà e non possiamo semplicemente negarla. Quindi cosa fare per poter vivere con l'intelligenza artificiale, con la realtà digitale? È la nostra sfida. Ci sono altre migrazioni in corso che non sono solo quelle fisiche ma anche quelle simboliche. È un po' di questo che volevo, certo, di cui parlo. Quindi c'è un mondo estremamente ricco che è la nostra... rapporto al simbolo, il rapporto al sacro, il rapporto all'immanente, che è quello che ci caratterizza anche come specie.
Potremmo anche, insomma, in questo mondo sempre più dominato dagli schermi e dai video, ogni tanto fermarci e ricordarci quanto sia bello leggere poesie, ad esempio. E allora noi ringraziamo Prisca Gustoni per essere stata con noi quest'oggi, ma soprattutto per averci accompagnato nella lettura e nella scoperta di questa sua raccolta da poco uscita dal titolo L'animale estremo. Grazie Prisca Gustoni per essere stata con noi quest'oggi ad Alice.
Grazie a voi e arrivederci alla prossima.
Alice. Mirador.
Lasciare la propria casa e lasciare la propria lingua ha un significato simile per tutti. Se è una persona nel luogo dove si è nate e cresciute, si diventa un'altra persona laddove si va ad abitare. Ovunque tentiamo con ogni mezzo di aggrapparci a qualcosa che ci fa sentire al sicuro. Per Mina, nata da padre marocchino e madre italiana, in un paese di mare sulle coste calabresi, il senso di smarrimento e indefinitezza è acuito dalla doppia appartenenza, la pressione costante di dover scegliere tra una cultura e un'altra. Sto solo cercando di creare un posto in cui c'entri qualcosa anch'io. Casa è una parola molto pericolosa, come una teca di vetro. Quando ci sto dentro tutti mi osservano da fuori. In città almeno nessuno mi guarda. Un saluto a tutti da Uba. E quella che avete sentito è la voce di Mina, protagonista di Tangerine, romanzo di esordio di Emanuela Anechum. All'inizio della vicenda la troviamo ospite dell'amica Liz a Londra, dove lavora in una catena salutista di fast food. Improvvisamente riceve da casa notizia della morte del padre. Ritorna dunque nel paese natio, dove ritrova la sorella Aisha e il Tangerine, locale del padre e ritrovo di migranti e viaggiatori, che negli anni in cui Mina era a Londra, Aisha ha gestito con rinnovato entusiasmo. Memorabili sono le figure femminili di questo romanzo, la madre Berta, fragilissima e fuori luogo, figlia di una ex partigiana, crudele e combattiva, assai diversa da Gitta, la nonna paterna, che lavorava e cucinava, cucinava e lavorava, con l'unica ambizione di far sopravvivere tutti, fino alla maggiore età. E ancora Aisha, il genere di sorella che pensa sempre a tutto, nonostante abbia molto più da fare degli altri, così diversa dalla falsa solerzia della ricca amica londinese Liz, digital activist, che alimenta il proprio ego con una finta militanza e aspira in verità a diventare una influencer di successo. Ma è il padre Omar, o meglio la sua assenza, a essere al centro della narrazione. Una narrazione piena di lacune, che si alimenta di mito. Non mi fido dei miei ricordi, sono sempre infettati dal presente. Sono schivi, io li inseguo. Chi parte diventa altro, ma non avrà mai indietro quello che aveva. Dovrà imparare a conciliare le diverse versioni di se stesso. Com'è andarsene? Chiede Aisha a Mina. E com'è restare? Controbatte la sorella. Anche Mina, così come il padre, ha deciso di partire. Non avevo fatto quello che volevi, vero papà? Avevo seguito le tue orme, avevo lasciato il nido. Mi ero fatta la mia vita. Mi ero reinventata, recita il romanzo, in una conversazione senza risposta. Nel suo intenso racconto, l'autrice riesce abilmente a mostrarci le due facce della medaglia. L'Italia non è più solo un porto d'arrivo, come ci vogliono far credere, ma sta ritornando a essere sempre più un paese da cui i giovani emigrano, soprattutto nelle regioni del sud. Ci ricorda che migrare richiede un grande coraggio e che il ritorno non è mai possibile, se non nel lasciare svanire i visi, i luoghi e anche se stessi, per rinnovarsi, trasfigurarsi e riprendere il dialogo interrotto.
Mirador.
Immigrazioni, radici, ci hanno parlato i versi di Prisca Gustoni e ora anche Mirador, ma per chi si fosse messo in ascolto da poco, ricordo che abbiamo aperto la puntata di Alice di oggi con Le zie ricche di Erich Mühsam, una raccolta di racconti uscita per le edizioni Casa Grande e poi per Espresso Desiderio, o meglio La vita e la letteratura di Paul Léotot, è raccontata da Edgardo Franzosini, nostro ospite ed autore del romanzo uscito per Feltrinelli. Siamo in chiusura di puntata, allora non resta che salutarci. Grazie per essere stati con noi quest'oggi. Da Natascia Fioretti al microfono e Roberto Conti alla regia tecnica, l'augurio di uno splendido weekend e di una buona Pasqua. A risentirci presto.